Sì, no, collegandomi direttamente a questa domanda, ultima domanda, il problema è che appunto oggi la rappresentanza politica si fonda in maniera più o meno esplicita sul presupposto per cui io posso rappresentarti perché sono come te. Io sono, appartengo alla gente, no? Non ho alcuna competenza e quindi non sono un politico, sono come te, non ti posso ingannare. E questo, insomma, si vede in tante forze politiche in maniera differente, non è soltanto il problema di una o di due. Per ciò che riguarda invece il discorso sui diritti del lavoro e sul modo in cui Olivetti pensa ai gruppi e alle comunità, ma senz'altro si può dire questo, che appunto lui individua comunità industriali, comunità agricole, comunità miste, dove prevalga il terzo settore, ma il principio che sta dietro a questo, a prescindere dalla proposta che mette nero su bianco, e comunità che possano essere individuate in base innanzitutto alla principale fonte, diciamo così, economica di quel determinato territorio, e soprattutto, lui questo non lo dice ma lo si evince, in base al principio per cui le comunità vadano individuate, come ho detto prima, in relazione allo spazio di maggiore movimento diurno della popolazione, ovvero il fatto che gli individui si muovano in una determinata fascia oraria, in un determinato territorio in particolar modo, può esprimere in maniera visiva, no? Avendo davanti a noi uno schermo che permetta di tracciare questi movimenti, quella che è la comunità degli interessi concreti del territorio. Quindi diciamo così che grazie a questo principio è facile individuare queste comuni, queste circoscrizioni degli interessi economici e sociali in maniera abbastanza pacifica, senza doverci porre il problema del fatto che il mondo industriale sta in qualche modo scomparendo, trasformandosi. Peraltro quella razionalizzazione delle circoscrizioni degli enti territoriali locali che si è manifestata pressoché in tutta Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, si è nella stragrande maggioranza dei casi fondata proprio su questo principio, sull'idea di razionalizzare in base all'individuazione di quelle circoscrizioni che effettivamente aveva senso definire. E per ciò che riguarda i diritti del lavoro, non credo, ma questa diventa un'opinione personale, non è né opinione di Olivetti né opinione di un esperto di diritto del lavoro, io credo che non debbano essere pensati o ripensati in relazione al come si lavora o alle possibilità che ci sono. Io credo che i diritti del lavoro vengano semplicemente pensati come diritti universali che devono garantire alla persona rispetto e libertà. Ecco, poi come concretamente la politica stia cercando di gestire questo problema è altra cosa, e in qualche modo esula dalla preoccupazione di Adriano Olivetti. Olivetti aveva questa idea comunque circa il fatto che i diritti del lavoro garantissero alla persona appunto di essere tale, di non essere individuo, ma di essere una entità spirituale che trovava la propria realizzazione appunto spirituale all'interno di una determinata comunità di problemi e di volontà, ecco. Quindi credo che da questo punto di vista Olivetti avrebbe abbracciato questa tesi universalista riguardante i diritti del lavoro.
Bene, se non ci sono altri interventi, io ringrazierei il professor Canetu per il suo intervento. Credo sia stato anche questo appuntamento molto interessante, perché ci ha aiutato a entrare nel pensiero di una figura importante e spesso misconosciuta della storia intellettuale e politica del nostro paese. Questo è anche l'ultimo incontro, penso che Giovanni voglia fare delle conclusioni.
No, non li faccio. Scherzi a parte, ci pensavo proprio in questo, adesso, insomma, che abbia improvvisato. Il corso era indovinato nel titolo. Io ho una sola bussola che sono riuscito a costruirmi in questi anni, ed è che tutta la nostra vicenda, anche con una data storica che mi sono assegnata nel 1975, la crisi laterale a Okinawa, si svolga tutta dentro questa via, almeno indicativa, poi le contraddizioni, la politica, le variazioni sono sempre, grazie a Dio, infinite, come le sorprese. Per esempio, non credo esista un sistema elettorale in grado di esorcizzare le sorprese. Grazie a Dio è così. Grazie a Dio dal punto di vista della democrazia, magari non dalla mia parte, però se guardiamo anche tutta la vicenda post Angentopoli è andata in questa direzione. Non avrei previsto come, non avevo previsto che vincesse Berlusconi,
certo.
Non ero solo, forse non neanche tutti i suoi ci speravano. Io avevo un colloquio abbastanza continuo con Urbani, che è il fondatore teorico, se lì la teoria serve a qualcosa, di Forza Italia. E quindi c'è questa sorpresa. Allora, siamo in questa fase e io ho l'impressione che tutto si muova dentro questa diade, democrazia, governabilità. I tempi del sistema inquietano i tempi della democrazia e rendono evidente la tensione e la drammaticità di questo rapporto. Fra l'altro, una cosa che consiglio, poi è gratis, mi ha molto sorpreso un libretto uscito adesso. Io l'ho trovato da Duiella lì in via Tadino, che è l'ultimo libraio militante rimasto in Milano, e sono andato a prendere due libri sulla Resistenza. C'era lì, vedo questo libretto, l'ho tirato su, Amartya Sen l'ho letto tutto, e la ragazza che stava dice: no, lo prenda, guarda, infatti Amartya Sen, titoli io non me li ricordo mai, Edizioni La Terza, cinquantina di pagine, proprio un librettino così, edizione gratuita che è l'editore della Terza. Qual è il succo di questa roba? E mi ha, per così dire, rinforzato nella simpatia che ho per Amartya Sen. Non sono solo a considerarlo il vero interprete di Keynes, credo, oggi, o comunque, però li passa anche attraverso Rawls, quindi la tesi di questo libro è questa. La democrazia, traduco nel mio linguaggio adesso, poi vado avanti con quale Martina, è un bene comune, per cui il libretto è fatto grosso modo per dimostrare, e questo probabilmente l'editore l'ha fatto traguardando l'Expo, che il vero antidoto rispetto alle carestie sono la democrazia. Detto così. E lui porta l'esempio di diverse carestie, quella del Bengala che ha vissuto anche personalmente, eccetera, eccetera, tutte queste cose, e quindi sta dentro a sua volta a questa diade governabilità-democrazia. Per me è risultato convincente, forse avevo una gran voglia anche di essere convinto di questa roba, perché poi uno cerca sempre un po' quello, trova un po' sempre quello che cerca, ecco, magari con qualche colpo di pollice o qualche svista, così. E comunque anche quel libretto è dentro, secondo me, questo nostro tema, idee per una democrazia di governo. Ci siamo messi quantomeno dal punto di vista giusto, ecco, al di là di tutte le tifoserie, le passioni che grazie a Dio ci sono, eccetera, il prendere parte che è necessario, perché non si può stare sopra le parti, se no la politica non fa per te, non so neanche se faccia l'ecumenismo per te se stai sopra le parti, e quindi ecco. E allora quello che voglio dire, abbiamo fatto un percorso doveroso per certi versi rispetto alla fase che attraversiamo. Si tratterà il gruppo che si ritrova convivialmente per pensare, e non solo, le due cose stanno insieme. Io credo che dovremmo trovare un tema che cerca di fare un salto ulteriore, ecco, rispetto almeno a questa cosa che secondo me siamo riusciti a fare, perché poi uno si chiede, ma insomma ha qualche utilità, qualche fio, ma perfino per quando si mette a contemplare, insomma, che mi serve? Ecco, perché lo faccio? Ecco, io credo che quantomeno siamo riusciti a prendere il punto di vista giusto, o comunque un punto di vista corretto, utile rispetto a questa fase, e dovremo tentare di, ecco, andare avanti piuttosto in termini di continuità che non di discontinuità rispetto a quest'anno. Alle volte serve di più la continuità, altre la discontinuità, non c'è una ricetta che vale sempre, però tener conto che almeno con questo corso, vedete anche peraltro i diversi apporti, no? Non c'era, c'era un discorso armonico, non una melodia, tantomeno una monotonia da questo punto di vista, ecco, tenere conto, fare un passo ulteriore rispetto alla fase. Questo da una parte, come dire, è perfino un poco consolante, qualche piccola consolazione, uno nella vita. Io che non amo l'ottimismo, io amo la speranza, non l'ottimismo. Sono in questo un cattolico democratico duro. Turoldo era uno della speranza, l'ottimismo non sapeva che farsene, ma così anche Mounier, per esempio. Ecco, in questo senso io credo che, ecco, il lavoro è stato fatto bene. A partire da qui vediamo di migliorarci, ecco, di fare un passo ulteriore, quantomeno continuare a scegliere un punto di vista che ci aiuti dentro questa fase. Questo non è solo una cosa che fanno quelli che si ritrovano, la dozzina, la sporca dozzina, che si ritrovano per ripensare il prossimo corso, e quindi una prima notizia è che ci sarà.
Meno male.
Ecco. E non è solo un fatto affettivo perché la compagnia è bella, no, è anche qualcosa di utile che va anche oltre la modestia delle cose che raggiungiamo qua dentro, per appunto trovare un ulteriore punto di vista, ecco, e secondo me questo è molto importante. Io dicendo così resto sempre nel parere che in una fase difficile spesso un pezzettino di teoria è la cosa più pratica che si possa avere, e non è in contrasto con quella frase che tutti ripetono come un mantra, come se fosse tanto nuova, non hanno capito che i gesuiti sono di una fondizia incredibile, che è la frase di Papa Francesco quando dice: contano più i fatti che le teorie. È una tradizione, è una traduzione, se ci pensate, in castigliano popolare, come parlo in Argentina, del latino di Tommaso, contra factum non valet argumento. Siamo lì, ecco, lasciarsi inquietare in questo senso dei fatti e trovare il punto di vista giusto. Per ora la mia mi pare che ci sia, andiamo avanti, ecco, e vediamo di farci. Buon, alla prossima.